Con questa puntata siamo arrivati ad un numero che nella progressione dall'1 all'infinito passa inevitabilmente anche per questa specifica cifra, che non a tutte e non a tutti piace, perché sembra che porti sfortuna. Tu che cosa ne pensi, caro Max, su questa cosa?
Penso che alla persona che si definisce razionale, sinceramente, non deve interessare nulla né delle scaramanzie, né delle superstizioni, né la presunta o reale sfortuna che porterebbe questo numero. Caro Nick, passiamo oltre e procediamo con l'abituale lancio della puntata, come da consolidata consuetudine ti affido.
Grazie, e allora, ascoltando la canzone scelta dal nostro ospite, ovvero il brano Chelsea Dagger della rock band scozzese The Fratellis, diamo il via alla 17esima puntata di Pick and Pod, l'ineluttabile, non scaramantico podcast sul basket padovano e non solo.
Ma non si poteva dire 16 più 1?
Signore e signori, è con noi Stefano Righi! Buongiorno Stefano.
Buongiorno a voi, grazie per l'introduzione, grazie Nicola. Buongiorno Massimo.
Buongiorno, buongiorno. Benvenuto a Pick and Pod.
Grazie, grazie per l'invito.
Siamo davvero contenti di avere Stefano in nostra compagnia.
Beh,
Max.
Io sono al settimo cielo, anche perché lo conosco da una vita.
È proprio vero che a volte basta poco.
Basta poco.
No, grazie per l'invito.
No, è un piacere averti qua, direi anche un onore.
Posso... Sì, veramente, siamo onorati. Stefano Righi è giornalista del Corriere della Sera. Sì. Ed insegna all'Università Luc Carlo Cattaneo come professore a contratto in un modulo sul fintech.
Tutto vero, strano ma vero, è così.
Ed è quindi una vecchia conoscenza di Max e del basket padovano.
Sì.
E siamo contenti che nel suo passaggio città.
Non riesco ad esprimere la gioia di averti qua, veramente è un piacere immenso. Allora, caro Stefano, una domanda che viene spontanea, più che altro una riflessione. Di solito i giornalisti pongono le domande e questa volta ti toccano le risposte.
Ma sai, è un po' come quando giochi a basket, ti toccano oltre ad attaccare una volta di difendere, non è che puoi fare solo uno come certi giocatori che noi tutti conosciamo e che prediligono solo la fase d'attacco, devi anche difendere perché sennò vai a sederti in panchina e oggi evito di sedermi in panchina, sto qui seduto allo studio con voi e mi fa molto piacere, lo ripeto.
Bello questo parallelismo.
Sì, mi piace, non l'aveva fatto nessuno,
E quindi oggi sei in attacco o in difesa in realtà?
Beh, sempre in difesa, però ecco, come ci insegnano nelle finali NBA, il contropiede va sempre privilegiato, quindi un occhio, quando prendi il rimbalzo, guarda subito avanti che magari c'è uno che corre.
Okay. Ma tu sposi di più l'idea di Dan Peterson che dice che se un giocatore viene coinvolto in attacco, gli passano la palla, fa canestro e quindi si sente protagonista, poi nella metà campo difensiva difende di più, o il vecchio adagio tutto parte dalla difesa, quindi se difendi e sei sul pezzo poi attaccherai meglio?
Io quello che dice Dan Peterson lo prendo per oro colato e se lui mi dice buttati per terra io mi butto per terra.
Giocatore che in attacco passa palla e difende.
Secondo me è veramente stato ed è ancora un momento di paragone per tutti, e quello che lui ha fatto per questo movimento negli anni 80 e anche successivamente, quando ha smesso di allenare, è veramente un apporto impagabile.
Sì. Guarda, io ho avuto l'occasione di rivederlo quando è venuto a presentare il suo ultimo libro, a parte titolo tipico, non fare una cosa stupida è come fare una cosa intelligente, cioè è lui, è il suo stile. E a parte il piacere di rivederlo, perché abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e di averlo come capo allenatore per alcuni anni al camp di Salso Maggiore, Cioè, è una persona incredibile, cioè nel senso che si ricorda tutto, si ricordava gli istruttori, si ricordava le cose, si ricorda la maestra delle elementari. Cioè
Beh, devi sapere che un gruppo di quegli istruttori del camp di Salso Maggiore che tra gli anni 80 e 90 fecero veramente la rivoluzione nel movimento della pallacanestro italiana, si trova ancora, e quindi sì. Io ho la fortuna di aver partecipato ad un paio di incontri e c'è uno spirito ancora vivissimo, nonostante i tempi siano cambiati.
Assolutamente, e c'è anche un gruppo WhatsApp. Un gruppo Facebook. Quindi
non Instagram, perché l'età dei partecipanti è più la Facebook.
La cosa interessante è che grazie a Dio nel gruppo sono apparse anche delle foto che tra l'altro non avevo, quindi posso anche testimoniare fotograficamente
che tu c'eri. Certo.
Partiamo dal presente. Stefano, sei giornalista del Corriere della Sera, dove sei approdato ormai più di 20 anni fa, perché era il 2000 quando sei andato a Milano.
Sono andato a Milano nel 94. Ho lasciato Padova, dovevo andarmene per 6 mesi, avevo una promessa di assunzione qui in un giornale di Padova che non si è mai realizzata, quindi 6 mesi di ipotetica trasferta si sono trasformati in 6 anni a Milano Finanza dopo in 23 al Corriere della Sera.
Da sempre ti occupi di temi bancari, assicurativi, appunto in precedenza hai lavorato, come ci hai appena detto, per MF Milano Finanza e anche chiaramente per il quotidiano locale Il Mattino di Padova.
Certo.
Com'è che è la giornata di un giornalista professionista?
Lunga e eterna, non finisce mai, perché le nuove tecnologie ci espongono su un arco temporale amplissimo, non che prima non lo fosse, però iniziava più tardi. Io ricordo di essere uscito molto dopo la mezzanotte dal palazzo di Via Solferino. Il tema è che adesso iniziamo molto prima, perché il digitale e tutto quello che noi teniamo in tasca, i telefonini, fanno sì che siamo abituati ad avere un aggiornamento continuo delle notizie, e anche se l'economia è un mondo a parte, se vogliamo, perché osserva regole diverse, l'esposizione è ampia, cioè l'esposizione oraria è ampia.
Sì. Ed è fatta soprattutto di, oltre che di notizie, anche di partecipazione, penso, a eventi organizzati.
Ma soprattutto approfondimenti, convegni, approfondimenti, incontri. È un mestiere di relazione. E quindi le relazioni sono importanti, è uno dei motivi per cui sono qui stamattina.
Anche noi. È cambiato un po' il rapporto negli anni, appunto, con il discorso del mezzo digitale, anche quando incontri, cioè viene più online con la famosa call, il webinar, oppure nell'ambito vostro ancora c'è il rapporto in presenza, umano, la chiacchierata, prendere gli appunti sul taccuino?
Io prendo appunti sempre.
Che è una cosa romantica.
Ogni volta che posso. No, è una cosa che sta a testimoniare il fatto che non ti ricordi le cose. Non c'è nulla di romantico in questo. Certamente la tecnologia ha cambiato, nel senso che un tempo ti trovavi faccia a faccia. Adesso Zoom e altri strumenti di condivisione del tempo e dello spazio sono alla portata di tutti, per cui prima magari facevi 2 incontri in presenza, adesso ne fai 5 tramite internet.
Abbattono anche un po' le distanze, sì.
Sì, ecco, tieni presente che soprattutto per quello che riguarda il settore che seguo io, quindi le banche e le assicurazioni, Milano è capitale e quindi è molto più facile trovarsi.
Sì.
Però le agende soprattutto delle persone con cui mi relaziono sono molto fitte, per cui anche uno spostamento in taxi di 20 minuti è visto con fastidio.
Certo.
E si cerca di fare tutto grazie al digitale, molto grazie al digitale.
Con Massimo Degli Esposti e Paolo Giacomin hai scritto, tra i tanti libri che hai scritto, Conversazione con Romano Prodi e Jacques Delors. 10 anni con l'euro in tasca. Ma poi li hai incontrati questi personaggi importanti anche della politica europea? Qual è il personaggio che hai incontrato? Hai qualche aneddoto da raccontarci da questo incredibile libro che avete scritto?
Ma no, guarda, noi eravamo in 3 e ci siamo divisi, per cui Paolo Giacomin ha seguito Jacques Delors tra Parigi e Bruxelles, io e Degli Esposti abbiamo incontrato Romano Prodi, che è stato uno dei padri dell'euro, per cui è stata un'esperienza molto interessante, anche perché il professore ci ha dedicato molto tempo, è stato estremamente disponibile, erano 10 anni all'epoca, e di una cosa che ha cambiato la vita di tutti noi, per cui la riflessione sul momento era stata importante. Quanto ai personaggi, come ti dicevo poco fa, Milano per la finanza, quindi il mondo delle banche, il mondo delle assicurazioni, è certamente la città numero uno in Italia, per cui gli amministratori delegati delle quotate sono punti di riferimento pressoché quotidiano. Se mi chiedi un aneddoto, a me viene in mente di aver incontrato e di aver intervistato per il Corriere Steve Eisman, che non so se dica qualcosa, però lui è un finanziere molto importante di New York e soprattutto è risultato popolare al grande pubblico nel momento in cui girarono quel film che si chiamava La Grande Scommessa, uscito a metà del decennio scorso, che raccontava come erano andati i fatti del grande crollo immobiliare 2007-2008 negli Stati Uniti e con tutto quello che ne è conseguito anche in Europa. Eisman è l'uomo che ha scoperto l'imbroglio, ecco, e che nel film era interpretato da Steve Carell, l'attore americano, e lui venne, ci raccontò un sacco di cose al riguardo di quell'epoca, e poi l'aneddoto è questo: e chiesi per i nostri lettori un titolo su cui investire. E lui ci pensò un po' e poi disse di investire che lui avrebbe investito in quel momento su quel determinato titolo, e noi abbiamo riportato la sua segnalazione. Ecco, 2 mesi dopo faceva più 45%. Poi abbiamo capito che aveva letto il libro e aveva imparato le regole del funzionamento del mercato.
Grande.
Sì, Eisman è un grande assoluto. Quando venne a Milano ottenne una vera standing ovation al Salone del Risparmio direi 2019.
Allora, hai scritto di chimica, di elettricità, di calcio, sei stato ospite fisso della trasmissione sportiva Calcio e Mercato al canale Sport Italia. Cioè, non solo finanza, eclettico e poliedrico sto ragazzo.
Io cerco di combattere la noia, che è il nemico numero uno di tutti noi, credo, perché appunto la ripetitività del lavoro è un nemico da valutare e da combattere, per cui sì, faccio queste cose che hai detto tu, ho scritto un libro sulla Montedison, un altro sulla, penso un po', sono andato a cercare come è nata l'elettrificazione pubblica in Italia, ed è una storia bellissima che parte da Thomas Alva Edison e finisce al teatro alla Scala, che fu il primo edificio pubblico alla fine dell'Ottocento illuminato con l'elettricità, che all'epoca si produceva bruciando il carbone, solo successivamente, anche pochi anni dopo, è arrivata la idroelettricità, quindi l'elettricità prodotta dalla caduta dell'acqua, ed è una storia molto bella e ricordata oggi. Se vi capita di andare a Milano, a fianco del Duomo c'è la Rinascente, il grande magazzino, la centrale che bruciava il carbone era la Rinascente, c'è una lapide sul lato del palazzo che ricorda questa cosa qui. Fu straordinariamente un evento che pose l'Italia dell'epoca ai vertici europei, non c'era Londra né Parigi né nessun'altra città in Europa che era riuscita a fare una cosa, parliamo di pubblica illuminazione.
Interessante.
E di calcio qual è l'aspetto che più ti interessava o ti interessa quando andavi appunto ospite a Calcio Mercato Sport Italia?
L'evoluzione del mercato dei calciatori, del calcio, l'evoluzione dell'industria del calcio è il segno di un professionismo che fatica ancora a rispettare delle regole. I calciatori professionisti sono tali, hanno un'attività assolutamente professionale in una struttura che professionale non è. Mi riferisco al caso molto recente della sentenza contro la Juventus, sì. Io trovo che Massimiliano Allegri, io non sono juventino, ma che Massimiliano Allegri nello specifico abbia assolutamente ragione, perché non è possibile uscire con una sentenza di quella pesantezza, ma ugualmente se fosse stata di segno contrario a un'ora dall'inizio di un evento agonistico, alla fine della stagione. Credo che abbia ragione José Mourinho quando dice che questa è una stagione falsata. Il Napoli ha vinto meritatamente, certo, il campionato, se lo giochiamo 10 volte lo rivince 10 volte, ma ciò non toglie che l'altalena dei punti dati e tolti alla Juventus, secondo me, hanno reso discutibile l'esito di tutte le squadre che sono finite dietro al Napoli, perché hanno falsato il campionato. Ognuno di noi sa che cosa vuol dire andare in campo con 10 punti di vantaggio contro l'avversaria che andiamo a incontrare o con 10 punti di ritardo.
Sì, nello specifico la Juventus ha perso 4-1 ad Empoli andando sotto 3-0, oltre i meriti dell'Empoli,
grandissimi meriti dell'Empoli, soprattutto del suo allenatore che stimiamo molto, ma certamente è una stagione falsata in qualche maniera. Sì. Io trovo che sia una stagione falsata.
Sì, diciamo che chi dovrebbe garantire la regolarità invece alla fine ha creato una situazione di fatto irregolare. Cioè, quindi
è chiaro che devi trovare delle regole. È giusto che ci sia una rapidità nella... Allora, c'è una corrente di pensiero che dice che la giustizia, sì, sportiva non esiste, uh-huh, no? E non deve esistere, c'è, cioè, una giustizia sola. Sì. Ma questa, facciamo attenzione, è un'associazione tra privati.
Sì.
Qui stiamo parlando del regolamento che fa funzionare l'associazione, per cui questa è una sanzione all'interno del regolamento. Se no, cioè, la giustizia civile è altra cosa, quella penale altra ancora, certo, quella amministrativa, e lo vedremo nelle prossime settimane, sì, sono realtà diverse. Qui però stiamo parlando di aver falsato nell'ipotesi il regolare confronto tra le squadre in campo. E ci deve essere un regolamento dell'associazione, come c'è un regolamento del condominio, deve esserci un regolamento dell'associazione che prevede queste cose qui. Mi sembra evidente.
Sì, sì. L'ultima curiosità sul calcio che volevo chiederti è legata al fatto che rispetto agli anni 90 la Serie A ha perso un suo potere economico, un suo fascino, e l'essere forse il campionato leader in Europa. Nonostante in questa stagione, come sappiamo, 3 squadre italiane siano arrivate a giocarsi le semifinali di Champions League, una squadra sia in finale, l'Inter, e rispetto al potere economico, alla disponibilità economica di queste formazioni inglesi, in modo particolare che sono squadre della Premier League, spesso con proprietari non inglesi, anzi tutt'altro, è un po' cambiata negli ultimi 25-30 anni, secondo te, il peso, così, l'ago della bilancia anche nel calcio dal punto di vista economico?
Beh, è cambiato tantissimo. Quando tu facevi riferimento a quell'epoca c'erano le famose sette sorelle,
certo,
e quindi 7 squadre di vertice con la capacità di attrarre in Italia grandi campioni,
sì,
vogliamo dire i più grandi campioni, alcuni dei più grandi campioni. Questo non avviene più,
no.
È cambiato il mondo, sono cambiati i parametri di riferimento. È vero che nella Premier molti club sono posseduti da
principi, da fondi, sì,
entità straniere,
ma anche
questo accade anche in Italia, perché il Milan, l'Inter, la Roma, tanto per dirne,
sì,
dirne tre, fanno riferimento a potentati che hanno una sede al di fuori dei nostri confini.
Certo.
Che cosa osservare? Che è cambiato il mondo, che l'Italia, nonostante regga complessivamente, sia un po' più povera,
sì,
che mancano i capitani d'industria, Massimo Moratti, Silvio Berlusconi.
Sì, c'era stato Cragnotti, stato Tanzi.
Tanzi poi, Tanzi aveva avuto, certo, delle vicende.
Però, così, però delle sette sorelle, Parma e Lazio erano...
Roma, quello che successe a Firenze, erano...
Sensi, sì.
La famiglia Sensi ha dato, certo, tantissimo al calcio romano, quasi fin troppo, cioè si è impegnato veramente il patrimonio, certo, personale. Però era un modo, questo sì, romantico di vedere le cose. Adesso...
Cioè il mecenate, in qualche modo.
Sì, il mecenate, che poi ha avuto, con la figura di Silvio Berlusconi, un'evoluzione, perché lui ha capito per primo che il calcio poteva essere catalizzatore di interessi diversi, e quello che ha fatto la prima cosa che ha fatto di straordinario, se vi ricordate, a metà degli anni Ottanta fu d'estate il Mundialito.
Ah, sì, sì.
Chiamava delle squadre ad invito e riempiva San Siro, ma soprattutto in un periodo assolutamente morto per sì. Per l'audience televisiva, e teneva attaccata.
Pensarci adesso che il calcio non si ferma mai, sembra passata veramente.
Però è iniziato da quella roba lì. E quindi questo gli va riconosciuto, ma appunto sono venute meno le grandi figure imprenditoriali, c'è una gestione manageriale che qualche perplessità la lascia.
Per tornare alla palla spicchi, c'è un po' lo stesso percorso del calcio in qualche modo, nel senso che una volta si diceva che gli stranieri, gli americani in modo particolare, venissero in Italia. Adesso si dice vengono in Europa, negli anni diciamo 80, abbiamo citato Dan Peterson, negli anni anche 90, quando la Virtus Bologna di Ettore Messina fa il grande slam eccetera, abbiamo avuto fior fiore di stranieri, non solo americani, che venivano in Italia. Adesso il campionato spagnolo è sicuramente più ricco e più attrattivo, e ci sono comunque potenze russe, anche se in questo periodo storico chiaramente è diverso negli ultimi due anni, la Turchia che ha comunque dei super club, la Grecia che comunque con l'Olimpia e il Panathinaikos, anche nel basket quindi è successo un po' questo, no?
Guarda, lasciami dire che quelli della mia generazione, quelli che avevano 20 anni negli anni 80,
sì,
hanno avuto nel loro rapporto con la pallacanestro italiana una grande fortuna e contemporaneamente una grande sfortuna. La grande fortuna è aver visto il momento più straordinario della pallacanestro italiana, che appunto tra la metà degli anni 80 e la metà degli anni 90, vittorie a livello europeo con più club, Milano, Roma,
certo,
Cantù, grandissimi giocatori richiamati in Italia, perché stiamo parlando della seconda ondata,
sì,
e penso a McAdoo, penso al giovanissimo Kukoc,
certo,
ma grandi giocatori che in un momento di indecisione con l'NBA valutavano seriamente l'opzione italiana. Questo perché? Perché c'erano molti danari, perché c'era molto interesse, perché il Palazzo dello Sport di Milano e di Roma e tutti i palazzi dello sport, anche quello di Padova, visto che parliamo di pallacanestro, sì, padovana, il San Lazzaro si riempiva prima con la Benetton Treviso che non aveva il Palaverde,
certo,
successivamente con la Glaxo Verona, ed erano palazzetti pieni tutte le volte che la squadra giocava in casa. C'era una passione straordinaria che poi per una serie di motivi, non ultimi quelli economici, sono in qualche maniera scemati. Per cui la grande fortuna è stata vedere questo momento straordinario. Il basket andava in finale diretta in TV su Rai 1, quando Rai 1 era l'ammiraglia di tutte le televisioni, e questo grazie a uno straordinario personaggio che si chiamava Aldo Giordani, e che tutti noi dovremmo ricordare con frequenza. La sfortuna è che adesso ci confrontiamo con una realtà ben diversa, per cui quando io guardo una partita di A1, di A2, mi diverto meno.
Quindi abbiamo affrontato il tema della pallacanestro, abbiamo anche fatto un excursus nella pallacanestro padovana, e quindi adesso continuiamo a tenere aperto il libro dei ricordi di qualche anno, qualche decennio, Stefano, qualche decennio?
Decennio. Siamo certamente decenni.
E quindi ricordiamo uno Stefano giornalista e allenatore anche.
Sì, sì, sono quindi 30 anni che non commetto più questo reato, però la tessera ce l'ho ancora.
Qualche aneddoto da raccontarci di quel periodo da allenatore, da giovane giornalista che scriveva di basket sul Mattino di Padova?
Io cominciai a scrivere sul Mattino di Padova nel marzo del 1978, avete sentito bene, con una cronaca domenicale. All'epoca i giornali locali facevano delle cronache sportive molto accurate e soprattutto seguivano tutte le partite, perché avevano capito che poteva essere fonte di interesse per il lettore, e quindi il lunedì mattina,
certo,
il giornale andava, non dico a ruba, ma andava venduto. E questo ha fatto sì che io, appunto, grazie a Luca Miani, iniziai a scrivere su Mattino di Padova nel marzo 78 con una trentina di righe, non di più, su una partita della domenica mattina alle 11, una serie C vado a memoria, del Tre Garofani, che, il famoso 3G che credo vinse quella partita lì. Da allora un po' di cose sono successe. Se mi dici una cosa da ricordarvi di quell'epoca, era la grande passione che c'era in città, c'erano molte squadre, c'era molto interesse. Mi prendo un merito, credo che il Mattino abbia contribuito a sviluppare questa passione, così come il Gazzettino, ricordo Alberto Zuccato che era puntualissimo a tutti gli appuntamenti. E la cosa più bella in assoluto direi che fu, dal punto di vista dell'interesse popolare, la 24 ore di basket, che se vi ricordate si fece per più di un anno a San Lazzaro e fu una manifestazione che durava appunto 24 ore, ma che coinvolse tantissimi giocatori anche a giocare alle 4 del mattino. Bello. E in tutto questo ricordo lo straordinario Vasco Properzi, che... cultore della forma fisica come pochi altri, prima di scendere in campo alle 3 della notte faceva le gradinate di San Lazzaro per scendere in campo ed essere pronto subito, anche se la partita era sostanzialmente per beneficenza, ma lui il secondo posto non l'ha mai considerato.
Sì. Confermo, me la ricordo, alle 3 di mattina con la gente in campo che giocava, ma bellissimo.
Cioè... Sì, sì.
Sono quelle, infatti poi secondo me Ligabue certe notti l'ha pensata da quella,
ma non ha partecipato.
Però, esatto.
Ma se ricordate, andando indietro nel tempo, l'estate padovana della pallacanestro inizialmente era caratterizzata dal torneo dei bar, che si giocava all'aperto e metteva però in campo anche giocatori di Serie A, per cui con tutti i limiti e le attenzioni che loro avevano per giocare su un fondo di cemento, però era un'attrattiva.
Sì, era vitale l'attività estiva sui campetti, a parte che vabbè, io ho cominciato giocando sui campetti, quindi certo. Ricordo ancora una partita contro la Propace il 6 di gennaio con la neve a bordo campo, quindi altri tempi, oppure le leggende del playmaker avversario portato sul tombino al campo all'aperto del Duomo.
Beh, questa è parte della storia del famoso tombino di Via Tadi, è valso più di un pivot per il record di certe stagioni alla Via.
Sì, decisamente sì.
Sì. Sì, e quindi anche in questa 17ª puntata non poteva mancare il contributo audio, l'intervento del nostro professore Simone Grigoletto, che evidentemente non è scaramantico.
Non è scaramantico.
E quindi ascoltiamo Simone.
Ciao Mick, ciao Max, non è un caso che la pratica filosofica, o se volete anche solo una riflessione amichevole come la nostra, abbia dei tempi lunghi. Pensiamo, ragioniamo, dopo qualche giorno torniamo sui temi di interesse e per questo non solo non è facile nell'immediato rispondere, ma dopo qualche tempo iniziano a vedersi i frutti. E quindi sul vostro spunto e a grande richiesta andiamo in continuità con i temi della puntata precedente. Abbiamo parlato dell'importanza della narrazione, delle storie e di come esse possano veicolare un modello particolarmente importante per la nostra vita quotidiana. Questo è vero per tutte quelle figure che sono lontane da noi nel tempo e nello spazio e con le quali entriamo in contatto solo per interposta persona. Se è vero quindi che le storie veicolano contenuti importanti e a volte decisivi, allora io penso la parola comunicazione non può fare a meno di fare i conti con la parola responsabilità. Chi comunica pubblicamente ha uno strumento potente che può essere usato bene, ispirandosi alla nostra quotidianità, come anche male, come apprendiamo tristemente quando la cronaca, ad esempio, ci mostra gli effetti della propaganda. Ecco, calandoci quindi nella nostra amata realtà sportiva, sorgono, a mio avviso, una quantità notevole di interrogativi, come ad esempio, esiste una responsabilità propria della comunicazione sportiva? Oppure che cosa vuol dire essere dei comunicatori sportivi responsabili? Qual è il senso di parlare di responsabilità in un'era come la nostra in cui, attraverso i social media, ognuno è libera e libero di comunicare e comunicarsi come vuole? E ancora, più nello specifico, mi verrebbe da chiedermi cosa deve comunicare una società sportiva per raccontarsi al meglio e che cosa invece è bene evitare. Ecco, Nick, Max, siete ormai anche voi dei comunicatori di spicco nel panorama cestistico padovano e quindi anche a voi l'arduo compito di fare i conti con le vostre responsabilità.
Max, ringraziamo il prof che sul nostro invito è ritornato su alcuni dei temi che avevamo così trattato, sempre nel suo intervento aveva trattato lui dell'esemplarismo della comunicazione, della trasmissione quindi di un modello, di valori e del fatto che parlare di comunicazione voglio dire parlare anche di responsabilità. Simone ha tirato fuori tutta una serie di spunti e di interrogativi interessanti, no Stefano?
Assolutamente sì, io mi trovo d'accordo con il professor Simone Grigoletto, soprattutto perché mi capita quotidianamente di misurare la forza della comunicazione. Banalmente ce ne accorgiamo tutti, lo cantava Iannacci tanti anni fa, se ricordate, dice la televisione la gana forza dalle un e all'epoca c'era la televisione, adesso abbiamo i telefonini, i social media, e sui quali si è espresso anche un altro professore che è Umberto Eco, che ha detto chiaramente che i social media sono riusciti a dare voce agli stupidi. È difficile talvolta negarlo, soprattutto quando si viene tirati in mezzo in alcune discussioni in cui è faticoso trovare un senso. Quello che dice Grigoletto ha senso invece in maniera particolare, perché il rapporto tra comunicazione e responsabilità è pregnante oggi, è veramente uno dei temi che condizionano la nostra società in maniera che un tempo non avremmo immaginato. Non voglio dire che ci debba essere un ordine o una verifica preventiva, la libertà di espressione nel rispetto dei fatti è fondamentale e per fortuna la nostra Costituzione la garantisce. Però io ritengo anche che la marea montante della comunicazione gratuita, quindi la mia, la tua, la vostra libertà di espressione, talvolta venga condizionata da chi sa gestire questi processi di comunicazione in maniera professionale. E quindi la creazione ad arte di situazioni fake che vedono moltiplicare gli effetti e soprattutto rischiano di distogliere l'attenzione delle persone dalla realtà dei fatti. L'ordine dei giornalisti, a cui ovviamente sono iscritto, certo, fa riferimento al rispetto sostanziale della verità dei fatti, cioè tu quando racconti una cosa sei anche libero di dare la tua opinione, ma non puoi prescindere dal rispetto sostanziale della verità dei fatti. Questo spesso viene ignorato e quindi quello che diceva Grigoletto è assolutamente condivisibile, ed esiste una responsabilità propria anche della comunicazione sportiva, come diceva il professore, e di cui anche voi, cari amici, dovete farvi carico.
Sì, io mentre parlavi tu, Stefano, e ritornando a quanto ha detto Simone, era venuta in mente sicuramente una cosa legata ad esempio ai giocatori, che l'NBA di questo si è accorta nella bolla di Orlando, cioè quando un numero contingentato di allenatori, giocatori e quindi anche addetti ai lavori, come si dice in questi casi, quindi giornalisti eccetera, dove il contenuto autoprodotto col proprio smartphone, la battuta di pesca, la gara di tiro, la macchina del caffè del giocatore, diventa praticamente un contenuto che incominciasse a avere un valore, cioè praticamente l'NBA si è trovata di fronte: cavalchiamo i contenuti autoprodotti dei giocatori che in qualche modo ci danno uno spaccato anche diverso, più intimo, più personale, per quanto sia sempre ovviamente a scelta di chi lo produce, cosa produrre, cosa farti vedere, oppure non cavalchiamo questo tipo di contenuti. E un po' c'è questa difficoltà oggi, basti pensare, per non citare lo sport, quanto la vecchia conferenza stampa del politico era il momento in cui andava ad annunciare le proprie idee o la candidatura o quello che volesse fare. Adesso magari con una videochiamata su Zoom oppure la Facebook che si produce il video girando la videocamera, fa praticamente la dichiarazione senza neanche passare per la conferenza stampa o per i giornalisti, e quindi la inseguiamo quella dichiarazione del tal politico su Facebook o la lasciamo andare? Cioè la comunicazione comunicazione sta cambiando tanto da questo punto di vista. Magari nel mondo dell'economia è un po' diverso, perché non è la politica, non è lo sport che ha tutta questa, no, quotidianità così fitta anche di eventi. A me, magari sto buttando tanti argomenti un po' a caso, ma ha fatto un po' scalpore la scelta del candidato americano alla corsa per la candidatura repubblicana, De Santis, che ha scelto uno spazio sul cosiddetto Twitter Spaces, lo spazio su Twitter, per annunciare la propria candidatura, con tutta una serie di problemi tecnici che poi si sono verificati. Però insomma, lui ha detto: mi candiderò alla corsa, e l'ha fatto su Twitter, non l'ha fatto in una conferenza stampa con i giornalisti, no?
Beh, se tu parli di politica, pensa che negli ultimi 20 anni sono sostanzialmente scomparsi i comizi. Sì. Cioè, un tempo le piazze si riempivano elettori, i potenziali elettori simpatizzanti, sotto un palco dove il leader, il candidato, parlava. Tutto questo chi oggi ha 20 anni non lo conosce più, in realtà che non conosce.
Lo vede nelle foto.
Foto d'epoca in bianco e nero con tutte quelle scritte lì. È chiaro che non puoi ignorare la forza di un media come è internet nelle sue varie
declinazioni,
sia Twitter, sia Facebook, sia
Instagram
TikTok, tutto quello che ritieni. È una rincorsa continua, ed è quello che viviamo all'interno dei giornali, è una rincorsa continua, per cui non c'è un momento di riflessione o di, come dicevi tu, faccio l'annuncio per cui convoco la conferenza stampa. Questo è cambiato completamente, e il media ha ragione su ogni cosa, per cui è una situazione molto, come posso dire, frammentata, e dove appunto i vari leader, i vari candidati o coloro i quali hanno una posizione di riferimento, come dicevi tu prima, hanno abbattuto le barriere, non c'è più mediazione. La mediazione, e qui gioco a favore della mia parte, invece credo sia importante, non tanto per negare parte della realtà, quanto per filtrare la realtà che viene comunicata alla luce dell'esperienza, e talvolta, sembra difficile da sostenere, ma è così, anche del buon senso.
Su questo sono assolutamente d'accordo, e quindi viva il giornalismo di qualità e il giornalismo autorevole, che è un termine sicuramente importante, sul quale potremmo aprire, non noi che non ce ne intendiamo, no, ok. Parlando di settore giovanile, torniamo al basket, okay. E parliamo di settore giovanile, che è una cosa alla quale noi teniamo particolarmente. Circa una decina d'anni fa hai scritto un'interessante lettera al quotidiano locale Il Mattino di Padova, con alcuni spunti che portano a riflessioni sempre attuali. Era un tuo intervento in risposta a una lettera, appunto a un intervento che fece sullo stesso quotidiano, sullo stesso giornale, il coach padovano Massimo Friso, che in quel momento guidava la Serie C della Virtus Padova. Ci piacerebbe, con Massimo ci siamo confrontati, è una cosa appunto alla quale teniamo, che tornare su quella tua riflessione. E per farlo ci piacerebbe proprio partire dalle parole che coach Friso scrisse sul quell'intervento al Mattino di Padova, che il qui presente Max ha gentilmente letto per noi, in modo che anche le ascoltatrici e gli ascoltatori potessero sapere quale fosse l'intervento di Massimo Friso. Quindi lo ascoltiamo.
Ascoltiamo. Da Il Mattino di Padova del 10 novembre 2014. In questo momento di crisi economica esiste un problema sistemico da cui non è esente neppure il basket padovano. Come il sistema paese, la nostra pallacanestro attraversa una fase di impasse che rispecchia l'andamento delle istituzioni. Se l'obiettivo è produrre buoni giocatori, come la scuola deve formare buoni studenti, è necessario investire risorse economiche, tecniche e umane per migliorare anche la scuola cestistica. Purtroppo la federazione non ha stabilito bene un indirizzo programmatico, anche se negli ultimi tempi qualcosa si sta muovendo. Il movimento padovano ha un numero di tesserati elevatissimo, superiore a 25 anni fa. Il problema è che ora giocano a basket ragazzi che vogliono praticare la pallacanestro e non quelli che vogliono e possono giocare. Oggi i giovani pagano delle quote alle proprie società perché queste diversamente non riuscirebbero a sopravvivere. In questo modo però si è innescato un meccanismo per cui le società somigliano sempre più a scuole di ballo, con tutto il rispetto per il ballo, che non a strutture capaci di selezionare atleti d'alto livello. Così facendo, anche gli allenatori sono diventati mini imprenditori che, anziché pensare alla selezione fisica, fanno i procacciatori di quote. In palestra si presentano ragazzi che non sono assolutamente portati per questo sport. Per seguire lo sviluppo dei giocatori occorre però anche il miglior corpo docenti possibile. Negli ultimi 20 anni non c'è stata la stessa formazione tecnica del passato e ciò ha provocato un decadimento nella qualità di insegnamento degli istruttori giovanili. In ambito seniores non siamo poi in grado di esprimere una realtà di vertice. Padova è ancora troppo lontana dai campionati importanti. Tra la nostra Serie C e la 1 intercorrono 3-4 categorie. Logico che i giocatori vadano a giocare da altre parti o abbiano bisogno di un tempo enorme per raggiungere alti livelli. Se un giovane di 18-19 anni non è un buon protagonista, almeno in Serie B, non avrà alcuna speranza di arrivare in Serie A. Massimo Friso, coach Virtus Padova.
Stefano, lo ricorderai bene quell'intervento di 9 anni fa di Massimo Friso, che Massimo Giacon ci ha gentilmente riletto. C'è tanta carne al fuoco anche in questo caso.
Sì, intanto mi fa piacere ringraziare Massimo Friso e salutarlo se ci ascolta. Credo sia stato una delle personalità del mondo della tecnico della pallacanestro che più hanno rilevato negli ultimi anni a Padova, e non solo a Padova. Lui è allenato in Serie A, in giro per l'Italia, ricordo Pistoia, ed è certamente uno dei punti di riferimento per una certa area tecnica. Quello che dice è assolutamente condivisibile, perché dal suo punto di vista quanto scriveva Il Mattino di Padova 9 anni fa, ahimè, è un dato che ci portiamo dietro anche oggi. Il fatto che un ragazzo paghi una quota perché la società possa svolgere le proprie funzioni, in qualche maniera, come diceva lui all'epoca, equivale a un'iscrizione ad una scuola di ballo, con tutto il rispetto per il ballo. Io ricordo il mio primo anno alla Virtus Padova, ho fatto 35 partite di panchina. Se bello comodo seduto lì, facevo un ottimo riscaldamento, una fantastica doccia, però stavo seduto lì perché non ero in grado di giocare. Non ho pagato un soldo per fare tutto questo, e la doccia era comunque gratuita ed era un incentivo, e calda, calda d'inverno, e aiutava, però non entravo in campo, e questa è la profonda differenza. A quella lettera di Friso io risposi qualche giorno dopo sul Mattino, ricordando due testi che secondo me sono importanti e che vale la pena richiamare anche adesso. Uno dello straordinario Asa Nikolic, che scrisse La selezione nella pallacanestro. Va capito bene il valore delle parole, la selezione, cioè chi gioca a basket ad alto livello ci arriva perché è il migliore di tutti quelli che ha messo dietro, cioè non può essere un elemento casuale. Casualmente puoi mettere un tiro, anche un tiro da tre, anche dall'altra parte del campo, però se arrivi lì non è un caso, e ci sono determinati parametri che Nikolic 40 anni fa, 50 anni fa aveva già esattamente individuato. Mi piace segnalarlo perché il libro, che è datato, è stato ripubblicato nel 2007 da Iannuccelli, quindi forse tramite internet si può riuscire a trovare una copia, e va letto, ecco. Mentre un altro libro che citavo, perché insomma stiamo alla fine parlando di un aspetto culturale dello sport, della pallacanestro in maniera particolare, ma è cultura sportiva quella a cui noi facciamo riferimento, è un libro scritto da Giovanni Boniolo, ex playmaker del Petrarca, giocatore di grande talento e successivamente fisico e docente universitario, che scrisse Le regole e il sudore, un un libro che venne premiato anche dal CONI e che anche qui richiama l'importanza delle parole. Se Nicolich faceva riferimento alla selezione, parola chiave del titolo del suo libro, Boniolo fa riferimento a regole, e ne abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, sì, e a sudore, quindi a fatica, che è una cosa che adesso si fatica ad accettare, scusate il gioco di parole.
È diventata quasi una parolaccia, fatica.
Sì, faccio fatica, non voglio. No. Ecco, mentre c'è stata un'epoca in cui, proprio grazie a quel signore che abbiamo citato all'inizio, Dan Peterson, la fatica, soprattutto la fatica difensiva, veniva vissuta come la base per la costruzione del tuo successo.
Sì, vero.
Sì, sono famosi gli esercizi a due in cui coach Dan Peterson proponeva di simulare subire uno sfondamento, certo, piuttosto che tuffarsi per prendere un pallone, sì, certo, che erano innovativi chiaramente per l'epoca, cioè lo sbucciarsi le ginocchia e il cadere come prima forma proprio di,
sì, sì, di stare in campo, dello stare in campo. Sì.
Penso che Basket Essenziale sia stato uno dei primi libri in cui la difesa aveva svariato spazio rispetto a pubblicazioni prima, che erano tutte molto incentrate
sui giochi, sugli schemi,
tu hai citato Basket Essenziale, io credo di conoscere a memoria Diario di una vittoria,
bellissimo,
sempre di Peterson.
Sì. Quella è una storia, almeno per quello che mi riguarda, incredibile. Mi trovavo a bere un caffè con mia sorella in un bar vicino a Forcellini e l'edicola di fronte vendeva una serie di libri a un euro. Io vedo l'attratto dal titolo, Dan Peterson, vado e lo compro. E ho scoperto, non lo conoscevo minimamente, questo libro dell'87, che chiama la stagione, adesso non si ricordo se 87-88, comunque è una stagione dell'Olimpia Milano, nella quale lui fa questo diario, partendo dalla prestagione fino a...
Scusa,
sì, sì, certo, forse tu hai un ricordo preciso dell'annata sportiva.
Credo sia precedente, direi
un po' prima.
81-82 forse.
Ah, addirittura?
Sì.
Ah, ok. E la cosa incredibile è che lui non solo riporta degli esercizi di allenamento, certo, che lui faceva, e gli suoi schemi, quindi tutti i suoi giochi offensivi,
le sue difese, i colloqui con i giocatori.
Lui faceva un colloquio a inizio anno, a metà anno, il colloquio con papà di Gallinari,
certo,
con i giocatori.
Con Vittorio Gallinari,
che
era il cambio del centro dell'Olimpia dell'epoca.
E gli adattamenti che durante le serie playoff fa in relazione alla gara precedente, certo, cioè è incredibile quel libro, l'ho trovato a un euro per caso in un'edicola a Padova,
comprarne 10 copie e regalarle,
non c'è assolutamente euro. E lì tra cui appunto negli esercizi della parte iniziale del libro ci sono questi che lui chiama esercizi di mentalità, sì, strisce che ci può essere lo scivolamento alternato allo sfondamento, al tuffo, eccetera, che sono incredibile pensare che avevano 40 anni, no Max?
Sì, assolutamente, sì, però di un'attualità.
Io l'ho messo in libreria e non lo darò mai via quel libro, pescato per caso.
Comunque lì dietro c'è Basket Essenziale.
E qui davanti invece c'è quello che hai citato, esatto, prima, sempre di coach Dan Peters.
Sempre di coach Dan Peters. Caro Stefano, so che sei un fan dei Nuggets, che la tua famiglia vive a Denver e che frequenti la Ball Arena.
Tutto vero, sì, la famiglia vive a Denver dall'agosto 2016, quindi sono ormai 7 anni, Lucia, Anna e Mario sono lì, i ragazzi si sono diplomati e Anna si è già laureata, Mario lo farà entro la fine dell'anno, e un'esperienza di vita abbiamo voluto provare e quindi sono lì e siamo molto tifosi dei Nuggets, e accolgo con freddezza il fatto che voi che ci ascoltate non potete vedere, ma in bimbo questa mattina ha messo la maglia di Miami e chiaramente con intento provocatorio, io non cedo alle provocazioni e spero che la squadra stia riposando in questi giorni che la separano dalla prima apparizione nella finale NBA. Denver visse le sue migliori stagioni all'ABA, l'altra lega, e non era mai arrivata così avanti. Lo fa in funzione, secondo me, di una programmazione che va assolutamente attribuita sia alla società che soprattutto al coach Malone, e al fatto di avere un paio di giocatori di primissimo piano, su tutti Nikola Jokic, che meritava il terzo titolo di MVP quest'anno, ne sono assolutamente certo.
Embiid gliel'ha usurpato, tutto, secondo
ma
me.
Lì ci sono ragioni di marketing, certo. Probabilmente, ecco. Però la stagione di Jokic credo sia
incredibile, sì. Non inferiore alle precedenti,
sotto quindi. Gli occhi di tutti. Anzi. Poi c'è Jamal Murray,
rientrante da
finalmente
infortunio,
il giocatore sì. canadese è tornato a giocare ai suoi livelli, quelli prima dell'infortunio, e una panchina un po' lunga, ecco, rispetto agli anni passati, con grandi specialisti, Gordon, i due Brown, sì. Che si scrivono in maniera diversa ma si pronunciano nella stessa maniera,
Porter
è un giocatore da un tiro bellissimo a vedersi, non sempre precisissimo, è uno che è stato assente il giorno in cui a mini basket hanno spiegato la difesa, però
forse la ripassata però, con coach
insomma,
Peterson.
Qualche passo in avanti l'ha fatto recentemente ed è un giocatore lì in attacco che non puoi assolutamente sottovalutare. Caldwell Pope è un maestro di esperienza, lo stesso Green, insomma la squadra c'è, come vada alla finale non lo so, anche perché in questo momento in cui registriamo non sappiamo ancora quale certo. sarà l'avversario. Io spero francamente, proprio per la sfida che mi ha lanciato in bimbo, che sia Miami. In verità lo spero perché con Miami abbiamo un record migliore, quindi giocheremo noi di Denver la settima eventuale in casa,
certo.
e giocare, lo dico, dico una cosa che tutti sanno, a 1600 metri di altezza non è semplicissimo per gli avversari. La striscia dei playoff di quest'anno lo testimonia per Denver fino ad adesso. Siamo pronti ad infrangere subito questo piccolo record, ma credo che sia un bel momento per la squadra di Denver e per la città che non è nelle prime città d'America, per fortuna, ma che lo scorso anno ha vinto la Stanley Cup, che è la coppa certo. dell'hockey con gli Avalanche. Quest'anno sono finiti un po' subito con le loro ambizioni playoff, però è un bel momento per lo sport professionistico a Denver.
Sì, due cose al volo. Tifoso di Coach Spoelstra, ho messo la maglietta che tu hai tanto decantato tutte le lodi di Stefano, ho detto vediamo se, e ha colto subito la
provocazione. Certo, no?
E la seconda è, c'è un fil rouge tra i Denver Nuggets e Padova.
Assolutamente sì, assolutamente Doug sì. Perché Doug Moe, che alcuni di voi ricorderanno come uno dei più grandi stranieri americani venuti in Italia nella prima ondata, stiamo parlando degli anni 60, solo Bill Bradley, che vinse la Coppa dei Campioni con Milano, può essere avvicinato a Moe, e Moe venne scartato da Milano perché avevano, credo, Vittori in quel ruolo lì, giocatore efficace, ma non certo.
Fabiano racconta l'aneddoto di quando andarono a Milano e lo rapirono praticamente ad Agmo perché non poteva non essere
giocatore di straordinaria classe e uno che ha segnato appunto quegli anni. Quando si è ritirato ha iniziato ad allenare e dalla volta della ballerina di Denver c'è la maglia di Doug Moe con il record di vittorie sulla panchina. Lui non ha giocato a Denver, ha allenato, ma ha allenato appunto quello che dicevamo prima, l'NBA, gli anni migliori di Denver.
Sì, anche quella famosa squadra che viaggiava a 130 punti di media.
Fu il primo a capire l'importanza dell'attacco rispetto alla difesa ed era una squadra che correva molto.
Moltissimo. Dei precursori che poi sono stati ripresi anche dai Warriors recenti, hanno delle...
Ma Stefano mi ha mandato delle foto fatte da lui via WhatsApp, delle foto della Ball Arena.
Sì.
Cioè, fantastico. Cioè,
è un impianto pieno, molto bello. Un impianto molto bello. In centro, abbastanza in centro della città, e noi dobbiamo sempre considerare le dimensioni che sono difficilmente paragonabili con la realtà italiana, ma è un impianto molto, a me piace molto ovviamente, ed è come tutti gli impianti moderni americani adattabile a più sport, perché gli Avalanche di hockey su ghiaccio giocano lì, quindi si toglie il parquet, si forma il ghiaccio e il giorno dopo giocano il playoff di hockey.
Fantascienza in Italia per il momento,
sì.
Fantascienza. Quindi facciamo un salto, prendiamo un volo da Denver a Milano, dove tu vivi e lavori. E quindi
sono 15 ore, se ti interessa.
Interessante. Ma ti hanno dato anche la testa da 1000 miglia per l'aereo, se non andare avanti indietro?
ITA non fa servizio su quella rotta, per cui ho dovuto rivolgermi a compagnie straniere. Sì.
Ma non ci sono tessere, punti,
no,
ci sono
tutte le tessere che vuoi, però il biglietto lo devi sempre pagare.
Ok. No, quindi suppongo che tu segua anche, insomma, hai l'Olimpia Milano lì, quindi suppongo che tu segua anche il basket europeo, l'Eurolega.
Sì, allora, lasciami dire due cose.
Sì.
La prima è che credo che il movimento tutto, Milano di sicuro, ma il movimento tutto debba dire grazie a Giorgio Armani per quello che lui ha fatto negli ultimi 20 anni con quella squadra. Poteva disinteressarsene, sì. È a bordo campo tutte le partite e non sempre è ripagato dai risultati, come è accaduto quest'anno, dove quei mesi difficilissimi
dell'inverno
hanno tenuto alla fine la squadra lontano dalle Final Four. Questa è la prima cosa che credo vada detto. Poi abbiamo visto recentemente la finale di Eurolega, sì, tra il Real Madrid e l'Olympiacos, e anche qui ci sono delle cose che secondo me vanno dette. La prima di queste è che il Real Madrid non doveva essere lì. Quello che è successo con il Partizan di Belgrado è un'occasione persa dall'associazione Eurolega,
sì,
perché quel posto era del Partizan di Belgrado, erano loro che dovevano giocare la finale, perché il livello di provocazione e la rissa che si è scatenata è tale che secondo me ha inficiato la regolarità del campionato, di quella fase finale del campionato, che è un campionato molto ambizioso, che si basa su un'idea molto bella, perché per tutto il corso dell'anno sportivo due partite a settimana è un impegno veramente molto gravoso attorno all'Europa, e quindi è certamente una manifestazione interessante. Ci sono due cose da dire anche qui. La prima, fai questa grande regular season e poi giochi la finale al meglio di una gara. Mi sembra lontano da come ci stiamo abituando, insomma, dal modello americano, che non è necessariamente un modello vincente, ma una serie perlomeno a 3, se non a 5, se proprio non vogliamo farla a 7, andrebbe ripensato. E poi nel corso degli anni si stava affermando l'idea che l'Eurolega offrisse un livello di pallacanestro molto più tecnicamente elevato rispetto all'NBA. È vero, come avete detto anche voi in passate trasmissioni, che la regular season dell'NBA non sempre, certo, è affascinante e merita di essere vista, perché sono partite molto lunghe, molto spesso giocate senza grande afflato agonistico. Però quello che si è visto nel corso della finale recente tra Real e i Greci è, secondo me, un salto indietro di 50 anni. Cioè, il Real Madrid, oltre allo straordinario Rodriguez, che nell'ultimo quarto ha determinato il risultato finale, il Real Madrid ha giocato una zona 2-3 con il palo del telefono messo in mezzo all'area, che neppure, cioè io ho cercato un esempio simile, forse la mensana di Ezio Cardaioli aveva una difesa così ferma e bloccata, e l'impressione, l'opinione che ne ho ricavato è che qualsiasi di quelle due finaliste portate a giocare con le quattro finaliste est ed ovest negli Stati Uniti, prendono 20 punti per quattro partite e vanno a casa. Cioè non c'è stato confronto, un livello appunto anni 70 in A2 in Italia. Rodriguez a parte, la difesa 2-3 con Tavares nel mezzo del Real Madrid grida allo scandalo.
Sì, guarda, io ho visto la partita e ti dico, sono assolutamente d'accordo, anche perché se io la raffronto, faccio un altro raffronto, io ho avuto la fortuna di andarmi a vedere dal vivo Famila Schio contro Siviglia, e lì ho visto una partita.
Valencia, forse.
Scusami, Valencia, hai ragione. Ho visto una partita in teoria del tanto vituperato basket femminile, però ragazzi, soluzioni tecniche e tattiche. Cioè, con delle difese adattate, delle difese su pick and roll che mi sono lustrato gli occhi a guardare. La finale di Eurolega, sono d'accordo con te, è stata povera anche per me, da un punto di vista di, forse magari a qualcuno sarà piaciuta per la questione della rimonta all'ultimo, il canestro finale eccetera, ma da un punto di vista tecnico è stata di una povertà, di un tecnico e tattico, di una povertà assoluta.
Quella 2-3 lì non grida vendetta,
sì, sembrava una zonazza da prima divisione.
Eh sì, con quella rissa di gara 2, la serie emotiva, cioè l'aspetto emotivo che in quella serie è completamente girato, e poi la zona 2-3. Sì,
allora, quando sei in campo, e voi lo sapete meglio di me, sei portato ad eccedere. Ma chi è fuori, chi è chiamato a giudicare, chi deve far rispettare il regolamento di quell'associazione privata a cui facevamo riferimento prima, non può non valutare quello che è successo in campo e non può esimersi dal prendere delle decisioni che devono essere certamente diverse da quelle che sono state prese.
Sì, sicuramente. Questo...
Sì, perché poi comunque è stata è stato un episodio indegno per la pallacanestro.
Sì, assolutamente. Sì, un danno anche d'immagine che doveva
essere gestito.
Pensate
se fosse successo nell'NBA, come si sarebbe applicato diversamente il metro di giudizio.
Sì, da quel punto di vista l'NBA è avanti, in effetti.
Beh, cioè, ha pagato, cioè, è avanti perché c'è già passata, sì. Ed è intervenuta per un unico motivo: lo spettatore non vuole vedere un incontro di pugilato se paga un biglietto per un incontro di pallacanestro.
Certo. Ci ricordiamo le famose finali tra Celtics e Lakers degli anni 80 con...
Ma anche successivamente,
Peade, si direbbe, se,
anche successivamente,
sì,
con Detroit
e qualcuno che, Jordan Rules,
che rincorreva,
Bad Boys,
che rincorreva poi l'avversario sulla grandinata.
E quindi magari anche imparare dalle esperienze degli altri potrebbe essere utile a non ripetere. Lo insegniamo ai ragazzini, impara anche dagli errori degli altri. Invece,
e se non sbaglio, proprio coach Trinchieri, tra gli altri, di recente ha detto che anche secondo lui la formula di questa Final Four così corta non è più adeguata al percorso che l'Eurolega ormai ha intrapreso, perché una volta era chiaramente su gironi e quindi era una formula differente, ma da qua tre stagioni, insomma, quando è passata al girone unico è diventata una Superlega di fatto.
Certo. Anche... C'è un collo di bottiglia, cioè tu inizi a giocare a ottobre e finisci alla fine di aprile, giri l'Europa, giochi in tutte le arene e fai un coinvolgimento straordinario e poi finisce tutto in un imbuto stretto stretto che, se ti è venuto un raffreddore la sera prima, rischi di perdere tutto il bene.
Da un punto di vista, le Final Four hanno anche costituito un po' un fascino, chiaramente sull'aspetto emotivo, perché abbiamo visto partite che si vincevano di 20 poi perse allo scadere, quindi la gara secca, diciamo, che può avere quel tasso di coinvolgimento emotivo per la squadra che rimonta o viene rimontata al canestro allo scadere, che sono un po' impagabili nella finale secca. Però per gli aggiustamenti tattici, le strategie che anche il basket, forse l'Olympiacos, quella zona del Real Madrid su una serie a 5 partite, chissà, avremmo
ancora,
visto mosse contro mosse.
Se la sognano ancora, credo, se vogliamo vedere questo fatto qui, una fase finale anziché a Final Four, ma con partite al meglio delle 3, delle 5, delle 7, decidetelo voi, ampli il senso di giustizia, ovvero sia alla fine vince veramente chi è più forte o chi ne ha di più, perché appunto l'episodio è circoscritto,
il singolo episodio è
circoscritto alla singola gara, mentre se giochiamo 7 volte è chiaro che l'episodio ha meno valore.
Incide sicuramente meno.
Il professor Grigoletto non era scaramantico, non siamo scaramantici neanche noi, e quindi anche in questa 17ª puntata torna la mossa del giaguaro.
La felina immaculata rubrica La mossa del giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale.
Allora, caro Max, sono due le domande. In realtà devo confessare che ce n'era una terza arrivata tramite la pagina Instagram di Pick and Pod, ma che me la sono segnato ma l'ho persa. Chiedo scusa a chi ha posto la domanda, ma la recupero sicuramente per la prossima puntata, perché ci teniamo a dare, o meglio, io a farle, tu a rispondere a tutte le domande che le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori ci fanno. La prima domanda, in parte ne avete già parlato prima anche con Stefano, dice: ogni tanto citi il camp di Salso Maggiore e il mitico coach Dan Peterson. Dai, raccontaci qualcosa in più di quel camp.
Sì, posso raccontare come ci sono arrivato. Sabato mattina ricevo una telefonata, dall'altra parte del telefono c'è Stefano che mi dice: abbiamo bisogno, sono a Salso Maggiore, abbiamo bisogno di un istruttore, vieni.
Tu hai risposto di sì.
Io ho risposto di sì, mia madre mi ha guardato strano, perché fa: dov'è che vai? E praticamente il tempo di recuperare, perché allora non c'era internet, quindi a recuperare il libretto giallo con tutti gli orari dei treni, ci siamo risentiti, gli ho detto la mattina dopo sono partito, ho fatto la valigia, sono partito, sono arrivato giusto per, e lì è iniziata un'avventura stupenda, che è una delle più belle esperienze che ho fatto nella pallacanestro. C'era Mabel Bocchi, una delle più grandi, se non la più grande giocatrice italiana di tutti i tempi. Mi ricordo che c'avevo anche Paolo Albertoni come collega.
Paolo Albertoni, che vive a Miami adesso, che salutiamo perché certamente ci ascolterà, visto che ho in programma di mandargli il link.
Bravo.
E quindi c'era Paolo Albertoni e poi c'è stato Claudio Rebellato. Fu comunque quel momento lì veramente... la fotografia dell'entusiasmo crescente che la pallacanestro riusciva ad ottenere in Italia ad ogni livello, cioè, e a ogni latitudine, cioè da Bolzano, da Varese, ricordo i figli di Bulgheroni, di Toto Bulgheroni, che vennero a fare i campers, fino alla Sicilia, con una passione grandissima, anche perché, lo ripeto, venivano in Italia per giocare o per essere testimoni al camp giocatori di straordinario livello, su tutti Julius Erving, Dr. J, che venne lì più in uno di quelle fantastiche estati.
Io mi ricordo, ho avuto l'occasione di vedere proprio da vivo Michael Cooper, che in quel momento era guardia dei Lakers e poi arrivò in Italia a Roma, mi pare. Abbiamo avuto Pat Riley come allenatore.
Pat Riley, certo.
Con i ragazzi che, siccome era andato...
Ma anche Mike Fratello mi aveva
Mike contato. Fratello, che Mike allenava Fratello. Atlanta.
Mike momento. Fratello, che strinse amicizia con Claudio Rebellato.
Che coppia.
Sì, no, è stata un'esperienza incredibile. Penso che c'è stata un'occasione in cui mi chiamano in segreteria, io anche preoccupato perché pensavo che cosa ho combinato. Arrivo lì, fanno: abbiamo una squadra solo per te, e praticamente era una squadra di Buranei, da Burano. Io ero l'unico istruttore veneto quella settimana lì.
Non ho scelto per la lingua.
Sì, non ho scelto per la lingua. Esatto, perché nessuno riusciva a capire il dialetto veneto. Sono le fortune. Comunque è un'esperienza stupenda, poi il fatto di conoscere Dan, che è stata...
Sì, è un momento fantastico, veramente delle estati bellissime e indimenticabili.
Anche ben retribuite. Dai. Per il rimborso dell'epoca,
La seconda domanda che ti fanno è questa: che cosa pensi del basket 3x3 che è diventato appunto sport olimpico da Tokyo 2020, che insomma poi si è disputato alle Olimpiadi nel 2021?
Allora, in partenza sono stato un po' scettico, lo devo ammettere, poi ha preso una sua forma, una sua identità. E non posso dirti che mi piace, ma ritengo qualcosa di completamente diverso dalla pallacanestro 5 contro 5, al di là del regolamento, del canestro unico, di tutto, ma proprio è completamente, secondo me esalta molto di più la capacità di andare a ferro di un giocatore rispetto a una situazione di squadra di 5 contro 5. Non mi dispiace, quando ho giocato da atleti di un certo livello, un certo valore, è anche bello, anche, insomma, poi abbiamo ottenuto anche qualche risultato tra Olimpiadi e Mondiali, anche qualche risultato come nazionale, per cui poi ho avuto la fortuna di fare anche di essere in appoggio a un raduno della nazionale 3 contro 3, per cui ho visto femminile, a palla aperta, per cui ho visto anche il lavoro che c'è dietro le quinte, quindi in effetti è ho rivalutato molto, ma è cresciuto anche perché, insomma, devo ammettere che è cresciuto.
A te questo tentativo di fare il del 3x3, il beach volley, nel senso, il beach volley è un po' il tentativo riuscito alla grande di creare uno sport a sé stante, di fatto, rispetto alla pallavolo, tanto che i migliori giocatori di beach volley raramente ormai giocano a pallavolo. Mi sembra che ci sia un po' questo tentativo di creare uno sport a sé stante, un po' come diceva Massimo nel 3x3. Piace, Stefano?
Allora, mia personale opinione, queste scelte qui mi ricordano la corazzata Potemkin di Paolo Villaggio e del ragionier Fantozzi.
Per me è una cagata pazzesca!
Non capisco perché il rugby non sia sport olimpico e lo siano queste nuove discipline, perché giustamente, come dicevi tu, il beach volley che tutti guardiamo una volta ogni 4 anni esclusivamente perché quando facciamo zapping c'è l'Olimpiade, c'è quella partita
lì. Coppia Lupo Nicolai e di beach volley italiano.
Hanno un senso, però è un senso abbastanza lontano dalla realtà, nel senso più stretto e più vicino a noi. E lo stesso, ahimè, sono contento che ci sia molto lavoro dietro e non lo metto in dubbio quello che diceva Massimo Giacomo poco fa, però è un'altra cosa. È, secondo me, l'applicazione dei principi di marketing a un evento sportivo di vocazione globale come l'Olimpiade, per cui cerchi di solleticare l'interesse anche di fasce di popolazione di aree del mondo dove si praticano queste discipline, ma che, insomma, io ho un dubbio anche sul curling, sì, devo dire, ecco, anche sul curling come disciplina olimpica, e uno mi deve spiegare perché il rugby non c'è.
Allora, c'è il rugby a 7, in realtà
è un'altra cosa.
Questo mi trovo perfettamente d'accordo. Queste
sono applicazioni di principi di marketing per allargare la platea del pubblico potenziale, sì, a cui alla fine cercherai di vendere qualcosa.
Sì. Io su beach volley e basket 3x3 dico solo che secondo me sono molto più belli da giocare che da vedere. Nel senso che se dovessi trovarmi in spiaggia con gli amici a beach volley ci giocherei, e ci ho giocato, e al campetto ci ho sempre giocato volentieri, che fosse in 3, in 4, in 2 o al 26 dicembre 2 contro 2 a campetto la Madonna Incoronata, mi sono sempre divertito.
No, ma certo, però ecco, è cosa diversa farne discutere, certo,
una spontanea aggregazione che abbiamo vissuto tutti nei vari playground da basket o in spiaggia, anche nel famoso beach volley misto che non abbiamo mai disdegnato.
Sì, sì, no, poi insomma le pallavoliste hanno dei lati assolutamente interessanti, quindi ben venga il beach volley.
Il beach volley anche in spiaggia.
Sì, esatto.
Gran finale,
Stefano, adesso
canto?
Cioè, no, semplicemente un domanda e risposta che ci divertiamo a fare, e anche a te segniamo un jolly.
Basta, sto plurale, te l'ho detto anche la puntata precedente, sei tu che ti
diverti. Ok, sono io che mi diverto a farlo, segniamo un jolly, c'è una domanda a cui puoi non rispondere. Sei pronto?
Le domande sono 115.
Proprio.
Sì, no, ma
via.
Via. Allora, film visto in sala o a casa sul divano?
Sala.
Libro di narrativa o biografia?
Biografia.
Qua so già la risposta. Devi scegliere che gara seguire, NBA o Eurolega?
NBA.
Cravatta o farfallino?
Cravatta.
Scacchi o dama?
Scacchi.
Tripla allo scadere o schiacciata spettacolare?
Tripla allo scadere.
Spritz Aperol o Campari o misto?
Campari.
Avventura o villaggio turistico?
Tutte e due non si possono?
Certo, assolutamente. Okay. Sì.
Un villaggio turistico avventuroso.
Allora, derby, veniamo nel padovano. Virtus o Petrarca?
Virtus.
Teresa Mannino o Paola Cortellesi?
È una scelta... Beh, Cortellesi mi fa ridere di più.
Okay. Indiana Jones o Mission Impossible?
Indiana Jones.
Vino, bollicine o fermo?
sono stagionale, d'estate direi di bollicine, d'inverno fermo e anche dell'altro colore.
Ok, rosso. Ultima domanda, quella che è importante: bigoli al ragù di anatra o spaghetti aglio olio peperoncino?
Dipende dall'ora, dopo la mezzanotte spaghetti aglio olio peperoncino, altrimenti bigoli al ragù di anatra tutta la vita.
Perfetto, grazie.
Grazie a voi.
Non si è giocato
e non si è giocato neanche lui il jolly. Vedi che i veri professionisti non giocano il jolly ma rispondono.
Sì.
Assolutamente. Esatto.
Grazie Stefano, è stato davvero un piacere.
Grazie a voi,
ospite a Pick and Pod.
Mi ha fatto molto piacere partecipare, grazie per l'invito e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato fin qui.
Alle quali ascoltatrici e quali ascoltatori diamo appuntamento giovedì 15 giugno alle ore 19 nell'ambito del Festival Arcella Bella. C'è un incontro con l'autore Simone Marcuzzi, l'abbiamo già detto anche nella puntata precedente, che presenterà il libro uscito in primavera, LeBron James e l'America, e il moderatore della serata è appunto il nostro prof Simone Grigoletto. Quindi per tutte le appassionate e tutti gli appassionati che amano il basket e la lettura, ci vediamo il 15 giugno.
E volendo, anche Simone potrebbe firmare degli autografi alla fine della...
Non diciamo quale Simone, visto che
Simone potrebbe moderatore. Esatto.
Ciao a tutte e ciao a tutti, ci sentiamo per l'episodio del 22 giugno.
Alla prossima, ciao. Ciao.
Grazie. What you